Fine del mondo. Stiamo cercando di capire se alla fine le persone non vogliano realmente la fine del mondo, se non vogliano realmente un grande reset, se non si voglia realmente ripartire dalla tabula rasa. Lo so che ridi a maglia, Sasha, ma non devi ridere perché stiamo parlando di una cosa molto... No, grazie che ci avete detto che non sentivo un cazzo, veramente.
No, ce la raccontavamo tra di noi.
Sì, beh, ci saremmo... potevamo andare avanti delle ore. No, è una live un po' improvvisata. Ecco, c'è questo sentimento fra la gente... Ripartiamo sia anche per chi non sta arrivando adesso o per chi vedrà questa live in futuro. C'è un sentimento strisciante, un sentimento in apparenza misterioso, un desiderio di ripartenza per crisi, per disintegrazione, per nuclearizzazione, fallout, si riparte da capo. Non so cosa ne pensate voi, ma molta gente ha... Io ogni tanto, io l'ho sognato qualche tempo fa, diversi mesi fa, però quando hai fatto quel TikTok tu, se non lo seguite, seguite Davide su TikTok adesso, mi raccomando. E, ecco, quando hai fatto quel TikTok lì mi è venuto in mente... quel sogno che avevo fatto, un vecchio video che avevo fatto, Beppe Grillo, mi si è riattivata tutta questa roba, perché mi sa che dentro ce l'abbiamo un po' tutti, questo sentimento.
Ce l'abbiamo, perché è un sentimento un po' strisciante e vi sarà capitato di parlare con persone che in realtà esternano anche questa cosa, dire basta, non ce la faccio più, che finisca tutto.
Sì, c'è il rischio di, oggettivamente, siamo a un livello alto di rischio nucleare, eppure... Cazzo, io l'altro giorno ero a Milano, tutti sono tranquilli. Nel senso, è chiaro che non è che... Cioè, non è detto che scoppierà la guerra mondiale, però siamo in un momento storico che siamo vicini a quello. Oltre alle altre cause di cui ci stavano dicendo anche gli altri amici in chat, intelligenza artificiale, inquinamento, crisi climatica, guerre, terrorismo, inquinamento, insomma...
Siamo un po' in don't look up, alla fine.
Sì.
Lo scenario è un po' quello, siamo un po' bloccati.
Sì, è vero, non ci avevo pensato. Il concetto è sempre quello di Don't Look Up, del whistling in the graveyard, come diceva il famoso poeta. Cioè, in un contesto drammatico, tutti a fischiettare come se tutto andasse bene, o quasi per darsi un contegno, quasi per dimenticarci del fatto che siamo spaventati, forse.
O in Fight Club, che si stanno lucidando i pomelli sul Titanic, alla fine.
Ah, giusto, c'è anche quella bella frase, è vero.
E del violinista che continua a suonare, perché di base le cose devono andare avanti, però c'è un senso di fondo che, buttiamolo anche lì questo tema dell'esoterismo, no? So che ne hai parlato ultimamente, sì. Che sta aumentando un po' l'energia del pianeta, c'è tanta energia e che si...
L'attivazione delle
persone. Siamo tutti attivati e siamo tutti in ansia. Ormai l'ansia non è più un sintomo, un segno, una patologia, è una caratteristica, ce l'abbiamo più o meno tutti.
Epidemica.
È abbastanza epidemica. E spesso si ricercano le cause, no? Si va dal medico perché voglio la benzodiazepina, voglio capire perché, benissimo, ci sono le psicoterapie, si possono andare a ritrovare le cause, si può migliorare il lifestyle. In alcuni casi, se subentra l'attacco di panico, si possono utilizzare i farmaci, eccetera. Però qui si parla di qualcosa di più fine. Cioè, è una società che è diventata... patogena.
Allora, commento tipico, mi viene in mente Feltri, fosse qua con noi, ci direbbe: ma che cazzo volete, una società, c'avete tutto, non vi manca niente, la società più bella del mondo, cosa avete da essere ansiosi? Secondo te cos'è il punto? Io c'ho un'idea, però voglio sapere cosa pensi te.
Ma secondo me ci siamo infilati, perché quando si parla di fine del mondo, uno pensa alla fine del mondo fisico. C'è anche quel rischio, perché l'incontro Putin, Kim, Xi è lì dietro l'angolo.
Gente guerra fondaia che si incontra, insomma.
Dozzine di basi NATO che abbiamo in Italia.
Esercitazione al largo della Nord Corea. Insomma.
Sottomarini nucleari fuori di Cuba. Quindi diciamo che i mari e i cieli sono abbastanza caldi, per non parlare dello spazio, perché uno pensa a Marte. No, quante migliaia di satelliti abbiamo?
Quello.
Hackerà un satellite.
Sì, la Cina che ha raggiunto la Luna e nessuno ne parla, nel senso una cosa epocale, il lato oscuro, un robot sulla Luna, cioè sembra che... Cioè, solo perché non riguarda il mondo occidentale non ne parla nessuno, però è una notizia pazzesca, neanche un mese fa è successo, no?
Ma anche questo sta cambiando nelle persone, perché se noi prendiamo il mappamondo, siamo un po'... ognuno pensa di essere al centro, no, di questo mappamondo, il mondo americano...
Occidentalocentrico.
Anche questo sentimento di forte cambiamento, perché l'India sta diventando forse la più grande potenza mondiale.
Eh sì. L'India ha superato la Cina come popolazione, qualche giorno fa, ti credo.
E sono in una crescita veramente esponenziale, sì. Esponenziale. Quindi comunque, anche a livello finanziario, il dollaro sta vacillando. Se l'America non fa altre guerre, non investe in quel settore, l'egemonia del dollaro cambierà. Quindi cambierà.
Bitcoin proprio... sale, che tutti dicevano sale, moriva, era morto, Bitcoin sale.
Sta salendo tanto. Gli NFT hanno avuto una parabola di business crescente. Ora.
Poi guerra, ETF, se uno butta in Standard & Poor's 500, non perde. Cioè, io ho fatto un portafoglio super aggressivo, sì. Cioè negli ultimi anni cioè, ho fatto un guadagno che nessuna banca mi avrebbe mai garantito. Eppure miei amici mi dicevano, vai tranquillo che va bene così, però se andare a chiedere a un in banca, no, obbligazione, momento di rischio, di crisi, cazzo, più ci sono guerre, più sale la borsa, è un altro segnale che a me preoccupa da un certo punto di vista, no?
Sì, anche lì l'energia sale tanto, quando andiamo da un consulente finanziario e facciamo un investimento a 10 anni, ma non si sa cosa succederà tra 10 anni,
mi sembra una
fantascienza,
un orizzonte temporale quantomeno bislacco in questo momento storico.
È pazzesco, quindi al di là del cambiamento fisico che avverrà, avverrà sicuramente un cambiamento sociale epocale, perché cambia il modello di business
del pianeta. Noa dice, sì, va tutto bene per i privilegiati, che sono sempre meno. Allora, io ho una mia teoria, questo poi dici cosa pensi su questo, poi mi interessa. Io ho anche una teoria, che è vero che un mondo che garantisce tanto sul piano materiale, ma a mio parere stiamo vivendo un mondo che è completamente estraneo alla nostra vera natura, nel senso che velocità, cambiamenti, i problemi che abbiamo, se io penso i problemi che hanno mediamente le persone sono problemi che non hanno niente a che vedere con quella che è la nostra natura, chiamiamola animale, più tradizionalmente antropologica, e questo credo che non sia una cosa da poco, perché sappiamo tutti che se viviamo in un mondo strano, non so, mi sembra che stiamo vivendo in una sorta di Alice il Paese delle Meraviglie, in cui uno è angosciato, non sai perché, ma in realtà lo sai perché, perché i conigli non parlano, perché le regine di cuori non esistono, perché intorno a te c'è qualcosa di strano, di distopico, non è come Alan Ford, è qualcosa a cui non siamo abituati, cioè ci stiamo abituando, ma non è nella nostra natura.
Lo dico sottovoce, stiamo toccando la Matrix.
Forse sì, qualcosa del genere. Comunque, i privilegiati siano sempre bene, come dice Noa, questo probabilmente è anche un po' vero, perché allora c'è quel concetto, cos'è, il 2% della popolazione possiede il 90% delle risorse. Tu cosa pensi?
Guarda,
hai dei dubbi? Dimmi.
Anche a livello clinico noi parliamo con tante persone che ovviamente ci riportano i loro problemi anche più intimi, quindi diciamo che esternano quello che in una conversazione da bar a volte non esce. È vero che si piange meglio su una Lambo che su una Panda con una gomma sgonfia. Sicuramente sì. Però è anche uno stereotipo. Cioè, è una scala di grigi. Non è vero al 100% o falso totalmente.
Sì, c'è tanta gente che ha il grano che sta male.
Che sta male. Che sta molto male. Perché non sa come spenderli. Cioè, di base, secondo me, mi collego al tuo discorso di prima, l'essere umano non ha un habitat naturale. Cioè noi in natura, senza Gucci Belt, le ultime All Star e l'iPhone 15 Pro Max 3 Tera, in natura sopravviviamo un mese?
Sì, probabile. Sì, non sappiamo neanche bene più cos'è la natura.
No, e non è bene.
Ormai abbiamo dei problemi, cioè i problemi che abbiamo non sono neanche più problemi. Cioè quando ci dicono che abbiamo il benessere, io penso che il fatto che probabilmente moriremo di benessere, no? Nel senso, è la prima volta nella storia dell'uomo in cui ci stiamo iperalimentando e moriamo per iperalimentazione. Probabilmente ci stiamo fottendo il cervello per iperstimolo piuttosto che per ipostimolo. Quindi è il problema dell'iper. E non so se questo si possa chiamare, cioè si possa liquidare semplicemente con il concetto di società del benessere. Non so, non credo che sia benessere questo alla fine. Sembra benessere, però non so, a me piace quella definizione di felicità che ci dice che noi esseri umani siamo felici quando possiamo sperimentare un senso di solidità e di confidenza nella risoluzione dei nostri problemi, no? Dei problemi che la vita ci propone, no? Self-confident, eccetera, eccetera. Adesso non abbiamo più problemi da risolvere, i problemi veri sembrano in realtà delle cose belle, perché il fatto che abbiamo tantissimo cibo a disposizione sembra una figata, in realtà ci sta uccidendo sta cosa, no? Ci sta facendo venire diabete, tutte le cose della terra, obesità, eccetera. Quindi siamo in una situazione, io la sento come Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè una situazione in cui le carte parlano, i conigli parlano, ci sono gli orologi volanti.
Ho la stessa sensazione, cioè la tenuta mentale e il nostro esame di realtà sta abbastanza saltando, anche per un cambio della percezione del tempo, perché abbiamo sempre più tempo dato dalla tecnologia, ma dobbiamo fare più cose. Adesso la vita di un impiegato medio ha risposto a 20 mail, ha fatto 3 documenti Word, ha compilato un Excel, e il tutto per un lavoro impiegatizio standard, no? È il lavoro di un top manager degli anni 60.
Sì, è vero. Sì, c'è tutto un costante anche alzare l'asticella. Dice Ciro, Transmaster, bellissimo nome. Se il cibo è di merda, non importa che sia tanto. Beh, questo è il dubbio, perché è veramente così. Io stavo guardando, l'altro giorno era a Napoli, e vedevo che i negozi di caramelle, i più famosi di Napoli, hanno davanti, a parte che sono dei posti allucinanti, che vendono, cioè, degli erogatori di cibri ultra processati,
stile
blockbuster, e c'è Superman davanti alla porta che ti fa coi muscoli come se fosse, cioè l'implicito qual è? Che il bambino associa, fa un appaiamento cognitivo fra riempirsi di caramelle e diventare un supereroe muscoloso, che è l'esatto contrario, cioè ti riempi di caramelle, ti trasformerai in una palla di merda prima o poi, cioè sarà un disastro, e non solo per una questione di malessere fisico, ma anche mentale, cioè veramente inizierai a performare peggio, cose del genere. E questa sta diventando quasi qualcosa che non si può dire, ma come, i bambini, i paffuttelli, stiamo iniziando a entrare in un mondo che, ecco, questo sì che è veramente distopico.
Perché non puoi più dire la tua su determinati, cioè che l'obesità è un problema. È un problema clinico, medico, che porta a fattori di rischio e poi ricadute sul singolo, sui parenti e sulla collettività, perché la spesa per quella persona, certo, è fuori forma. E volenti o nolenti, o ci adattiamo ora a questo sistema, quindi ci mettiamo in moto, seguiamo il giusto lifestyle, o le compagnie assicurative ci metteranno gli orologetti al polso, che se non facciamo attività fisica, loro non ci pagano il sistema sanitario. Quindi o lo facciamo adesso, volenti, oppure dopo questo ci verrà imposto, ma no tra 10 anni.
Ma infatti una delle possibili fini del mondo sarà anche quella in cui noi stessi ci disintegreremo da un punto di vista di patologie croniche, perché io non riesco più a sopportare l'idea che stanno dicendo che se dici che l'obesità è una patologia stai facendo body shaming. Cioè, sì, io e Davide siamo 2 psichiatri, lavoriamo con gli ultimi e di conseguenza abbiamo a che vedere con l'idea di massima inclusività, ok? Quindi non è minimamente nell'anticamera del cervello di discriminare.
Non potremo fare questo lavoro.
Non potremo fare, faremo altre cose, faremo chirurghi plastici a Dubai, mentre invece facciamo un altro lavoro. E in questo momento qua bisogna che le persone entrino in contatto che l'alimentazione è come le bombe nucleari, come l'artificial intelligence, forse va inclusa in un contesto di fine del mondo. Cioè stiamo diventando sempre meno fertili, sempre più sovrappeso, insulino resistenti, diabete tipo 2, ci stiamo rincoglionendo per via dell'alimentazione, quindi aumento il rischio di Alzheimer, di diciamo danno cognitivo, danni vascolari. Ed è realmente incredibile come tutto questo invece venga addirittura... Adesso abbiamo le passerelle di donne obese che fanno i costumi a Miami. A me sembra una follia, nel senso, perché l'inclusività non passa. L'inclusività è che io ti accetto senza problemi, da un punto di, senza discriminarti, ma non ti posso dire che tu non avrai peggiore destino di salute, perché sarà così purtroppo, no?
E la cosa ancora più grave è che il nostro punto di vista sull'alimentazione malsana viene dall'Italia, dove forse c'è l'alimentazione migliore al
mondo.
Sì,
a Napoli, esatto, quando parlano del cibo di Napoli, ho pensato, ma Napoli, che cibo di Napoli è rimasto? Io ho fatto fatica a districarmi fra posti strani, panini con molliche senza, tutte un sacco di cose.
Beh,
che
lui
sono...
È un grande,
però minchia, cioè nel senso se io
sono... delle botte di grasso,
esatto,
di olio, che ti viene una pancreatite acuta.
Esatto, cioè nel senso, un conto se vai a cercare veramente... E comunque anche lì bisogna iniziare a pensare che cioè, se non ci estinguiamo per cause estrinseche, probabilmente lo faremo
lo
per cause
noi.
Esatto, intrinseche.
Lo facciamo noi, ma sul cibo la prima regola lo insegni bene, less is more.
Cioè, ma certo.
Poco.
I McDonald's non li abbiamo fatti noi. No, non li abbiamo fatti noi, è vero, Ciro, però cazzo, li abbiamo veramente presi istantaneamente al volo, ma perché sono comodi per molte persone, sono una gratificazione istantanea. L'idea che noi abbiamo questo orizzonte, forse la fine del mondo ce la stiamo tirando anche per una caratteristica legata al fatto che noi abbiamo un'attenzione estrema a un orizzonte temporale di un'ora, di un giorno, eccetera. Quindi noi ci gratifichiamo con un cibo ultraprocessato. Poi c'è un livello intermedio che ha a che vedere con la forma fisica. Sì, la gente gira le balle, ingrasso, non sono come vorrei. Poi però c'è un orizzonte ancora più lungo che probabilmente è inarrivabile per la mente umana, che ha a che vedere col fatto che muore di cibo, muore di esagerata alimentazione.
E questo è rappresentato benissimo nella serie che consigliamo di vedere, Fallout.
Ah beh, fantastico.
Tratta dall'omonimo videogioco.
Che io adoro di là. Ce l'ho in varie versioni.
Comunque, senza fare spoiler, tanto si capisce più o meno dai primi minuti, Fallout nucleare, si distrugge tutto e i privilegiati, mettiamola così, in questo caso, si rifugiano in dei bunker sottoterra.
Sì.
E lì provano a ricreare una società ideale, dove apparentemente le cose funzionano. Poi il cielo è proiettato, è tutto finto, gli odori sono finti, eccetera, eccetera, ma studiano, hanno buoni rapporti, sono cordiali e non escono mai nel mondo esterno. Quando entra qualcuno dal mondo esterno, che succede nella serie, praticamente finisce che si chiude in una stanza e inizia a mangiare merda, a guardare serie TV o nastro e si distrugge, e fanno vedere come quella società ideale, noi siamo rinchiusi in quella stanza dove l'esterno di Fallout si sta ammazzando di merendine, di serie, non fa attività fisica e in poco tempo si devasta il corpo, ma soprattutto la mente. E sul discorso delle prospettive, noi siamo due generazioni un po' più diverse, ma abbiamo comunque delle prospettive a lungo termine. Siamo nati non nativi digitali, abbiamo visto l'avvento, sì, l'analogico, il passaggio. Io ho un nipote di 19 anni, quindi ogni tanto mi fa uno spaccato dei suoi coetanei. La loro prospettiva temporale è veramente domani mattina. Non hanno una programmazione a lungo termine, ma d'altra parte non gliene si può fare una colpa. Che mondo andranno a popolare loro? Che lavoro faranno?
Forse magari anche loro, non so se c'è qualcuno che ci sta seguendo, ci referma a Metal Gear Solid, vabbè, è un gran pezzo anche quello.
Ho visto oggi gli script dell'ideatore, del primo ragazzo.
Metal Gear?
Sì, grande. Tutto scritto a mano, che è stato il primo videogioco dove hanno messo uno script con una storia.
Sì.
E da lì, pum, bello, è partito.
No, stavo pensando che forse proprio i giovani potrebbero essere desiderosi di questo reset, perché alla fine se crolla tutto finiremo di avere questa sorta di benessere che in realtà è malessere, no? Perché uno viene da pensare, cosa succede se adesso si spegne tutto, le telecamere si spengono e istantaneamente ripiombiamo in una sorta di età primigenia in cui molti moriranno probabilmente, perché qualcuno di noi penso che non sappia neanche accendersi un fuoco, oppure non so come si dorme in un bosco di notte. Io probabilmente morirei in un bosco di notte, non so.
Perché non hai visto il mio video su YouTube dove accendo il fuoco con i legnetti?
Cazzo, no, quello mi manca.
Una cavolata. Avevo
con la pietra focaia.
Con l'arco.
Ah,
con
l'arco, quello sì.
Poi si fa la braccia e prende fuoco.
Sì, ma anch'io di là c'ho il manuale del trapper, però sai, un conto è avere il manuale delle giovani marmotte, un conto è poi trovarsi in un cazzo di bosco di notte, esatto, quando hai paura, quando arrivano gli animali, e lì sì capisci che in un bosco non siamo noi la specie al più alto livello, no, della catena alimentare. Nel bosco scendiamo subito di 2-3 punti.
Ma quanto ci si può sentire vivi in un contesto del genere?
Quello è vero.
Cioè, se andiamo in un bosco, anche in Liguria ci sono e si incontra un lupo, quella sensazione che ti gela il sangue, ma il giorno dopo, ma tu come in Fight Club?
Stai da Dio, è vero. Siamo tutti alla ricerca di quello, probabilmente. Cosa ne pensate? Io penso che siamo veramente... Bella, questa cosa mi piace. Siamo alla ricerca di qualcosa di autenticamente animale e lo stiamo cercando in posti strani, perché probabilmente lo cerchiamo appunto in videogame, in simulazioni. Vedi che le persone simulano la guerra. Perché no, non ce l'abbiamo più quel brivido lì. E quando esci da quel brivido... veramente come accade nei film di Verdone, minghiere, senti vivo. Ma per la prima volta molte persone possono sentirsi vive, vero?
Ma perché ci stanno confezionando una... Vabbè, noi siamo comunque prodotti, perché ci sfruttano in ogni modo per venderci qualsiasi tipo di cosa. Quindi si è creata di fatto una società artificiale in cui noi viviamo, ma ci ha proprio reso distanti dalle cose.
Sì, i brividi sono dei prodotti, no? L'esperienza, sì, avventurosa, il contatto con la natura è comunque un prodotto, un servizio che in qualche maniera devi acquistare.
Devi acquistare, non c'è più la fonte, non siamo veramente
che in realtà
distanti.
Se adesso uscissimo, andiamo 5 chilometri di là, ci troveremo in un bosco, cioè sarebbe semplice tutto sommato, però non lo facciamo.
Ma non so se hai provato, ma riesci a entrare in connessione vera col mondo esterno, a spegnere il lavorio della mente? Non è così scontato. La mindfulness, sapete, è una delle tecniche di rilassamento, meditazione, che punta proprio a questo, quindi farci percepire la sensazione tattile, i suoni, i colori, per farci sentire dove siamo. Noi siamo costantemente estranei alla situazione.
Al momento presente, sì.
E per fare degli esempi pratici, mia moglie è urologa, androloga, e nella sua vita vede tantissimi uomini con disfunzioni sessuali.
Giovani, immagino.
Giovanissimi, anche. Giovanissimi che a 20 anni chiedono il Cialis o il Viagra o altre cose strane. Quindi, di tutte queste visite che fa, non ha mai trovato una causa organica.
Certo.
Mai. Quindi lei deve fare tutto il profilo ormonale, tutte queste ricerche, esami dispendiosi. Alla fine poi il pensiero può essere anche banale, ma quando si è col proprio partner, uomo, donna, quello che è,
cioè,
ma
siamo
sei
lì,
veramente
esatto,
lì?
Esatto, siamo in quel posto.
Perché se non sei lì, l'orgasmo non lo raggiungi, c'è poco da fare, ci può essere il Cialis che
tra
vuole.
Parentesi, avete scritto un libro, tu e tua moglie?
Abbiamo scritto un libro.
No, dimmelo, quello che sono curioso, anzi, dillo agli altri.
Allora, non lo so, mia moglie è albanese.
Cioè, dalla fine del mondo adesso stiamo passando al sesso, ma mi piace, andiamo al sesso.
Beh, sono le cose più primordiali che ci sono.
Certo.
Perché allora, quando facciamo una visita in reparto, si chiede: hai dormito, hai mangiato, come va la zia, la trisavola, va bene sul lavoro, non va bene sul lavoro, ma hai una vita sessuale soddisfacente? Non lo si chiede mai. Eppure siamo su questo dannato pianeta per quello. Cioè, gli animali devono mangiare, riprodursi e sopravvivere. Quelle tre robe.
Ogni tanto dormire.
Ogni tanto dormire, che viene di conseguenza perché sono stanchi, hanno cacciato tutto il giorno. Oh, ma bruccato l'erba tutto il giorno, devono digerire. Noi quelle robe lì non ce l'abbiamo più, ma il nostro patrimonio genetico, ho cercato l'altro giorno, noi siamo distanti dal DNA di una scimmia.
Una manciata di
schifezze. Una manciata di percentuale. Mi sembra che abbiamo in comune il 96% del patrimonio genetico. È vero che conta l'eugenetica, quindi sono solo delle istruzioni.
Sì, però ragazzi, cioè, siamo pericolosamente vicini a robe
scimmie.
Che denigriamo, esatto.
Siamo scimmie e non abbiamo più l'habitat delle scimmie. Le scimmie non sono depresse. Gli animali diventano depressi solo quando sono a contatto con l'uomo. Il cane può andare in depressione.
Sì, noi riusciamo a deprimere l'ambiente, riusciamo a trasformare in maniera depressogena quasi ogni cosa che tocchiamo, effettivamente.
Esatto.
E soprattutto l'idea attuale è che qualunque forma di soddisfazione che noi possiamo avere sia connessa ad un acquisto o in qualche maniera a uno scambio economico di qualche genere. Questo è nuovamente un elemento che le persone si sono rotte il cazzo.
Si sono rotte il cazzo, ma questa cosa ce l'hanno un po' indotta. Cioè, le big tech devono venderci qualcosa, quindi di fatto puntano su di noi in qualsiasi modo. Su questo è bellissimo.
Cioè, le emozioni, cioè, scusa. Sì.
Su questo è bellissimo il film Essi vivono.
Ah,
una,
sì.
Dove
ma è vecchio quello vecchio, dice.
È vecchio, sì, vecchio, sì, sì, ma è fantastico, dove lui trova degli occhiali, mette questi occhiali e scopre che dietro ogni cosa che vede nella sua quotidianità c'è un messaggio pubblicitario, quindi compra questo, fai l'altro, obbedisci, eccetera. E al di là di questa società di marketing in cui noi ci siamo e ci siamo rotti i coglioni, diciamolo, anche la società del peace and love che adesso ci vogliono far passare è un'utopia più totale. Perché ci vogliono far passare un mondo di pace e amore, dove tutto è inclusivo, tutto è fantastico, non ci sono differenze, che è un errore poi psicologico.
Ma certo.
Pazzesco, perché vanno valorizzate le differenze. Cioè non puoi dire a un bambino...
O se sono differenze molto negative, sostenute, perché ragazzi...
Esatto.
Cioè, sai di cosa non si può parlare ultimamente? È una roba incredibile. Su come è distribuito il quoziente intellettivo. Questo è un tema tabù. Cioè non si può dire che una parte della popolazione ha... è poco intelligente. E questo, ma perché? Perché
guarda
in una
società le visualizzazioni.
Sì, subito,
tum.
Esatto. Perché istantaneamente dobbiamo renderci conto che qualcuno di noi deve aiutare quelli meno dotati da un punto di vista intelligenza. E soprattutto far sì che queste persone qua possano vivere bene comunque, no?
Esatto.
Perché poi dobbiamo diversamente abili, tutto quello che volete, ma questo lo diciamo perché deve essere una società inclusiva. Cioè nel senso,
se
io ho degli amici che sono incredibilmente più intelligenti di me, nel senso, lo so, me ne sono sicuro, ma non per questo io devo essere in qualche maniera discriminato. E questo è il punto, non essere discriminati, ma aiutare quelle persone, non colpevolizzarle, perché ormai c'è la tendenza a dire che sì, tu non stai performando, ma perché non vuoi, perché non ce l'hai fatta, perché c'è... No, magari sono delle persone che veramente non sono adatte a vivere in questo mondo, no? In qualche maniera. Esatto. E non ci riusciranno, cazzo, perché magari non ce la fanno.
Ma è meglio anche per loro, perché è meglio avere uno stop e deviare la propria vita in determinate circostanze che siano adatte a lui, che sia il suo micro ambiente fantastico, con le relazioni adatte, tutto magico e meraviglioso, piuttosto che spingerlo in una realtà che non è la sua, mandarlo a fare ingegneria aerospaziale alla NASA, certo. Che poi, ragazzi,
ma posso fare, ovviamente, integrale. L'intelligenza è un concetto, però effettivamente appena dici queste cose qua partono le persone. Sì, no. Perché è vero, perché nessuno dice che l'intelligenza non è distribuita in maniera equivalente nella popolazione. C'è poco da fare, c'è scritto su libri, c'è ovunque, è una consapevolezza delle neuroscienze, ma non si può dire, perché in realtà bisogna dire questa retorica, quella sì che è filoamericana, che partiamo tutti dallo stesso livello.
Alla Tony Robbins, ce la spacca tutto.
Ma no, c'è gente che nasce con meno intelligenza, in una famiglia di merda, con pochi soldi, ma come puoi immaginare di far sì che quella persona viva il sogno americano?
Ci sono
una persona
bianche,
deve essere aiutata.
È molto più difficile.
Mosche bianche, ci può essere qualunque cosa.
Poi ovviamente si deve parlare di intelligenze, perché c'è quella emotiva, quella
artistica, certo,
quella creativa,
certo.
Matematica, un sacco di cose, però in effetti a
noi
volte...
sappiamo che una parte della popolazione non si potrebbe laureare in ingegneria, punto, cioè finito, oppure non possono, cioè questa non si può più dire nella
compreso.
Società.
Compreso, io ho iniziato ingegneria, sono andato discretamente bene, ma mi sono reso conto che non avevo quella scintilla in più per dire vado oltre il compitino. Sì, ma ti certo. Faccio l'esame, ma se lavoro in Lamborghini e mi chiede di progettare nuovo pistone,
certo,
non sarò in grado.
Io penso di essere stato discalculico, penso, ma all'epoca dicevano che non studiavo, ma io mi ricordo che studiavo, ero bravo in molte materie, ma io presumo di essere discalculico, infatti non ho fatto l'astronauta o l'ingegnere, ho fatto il medico.
Infatti, e sono molto contento di aver fatto questa scelta, perché mi sento molto più nel mio in questo ambito che se avessi fatto l'ingegnere, che mi avrebbero mangiato in testa. Sì, mi sarei laureato, ma magari, ma però mi avrebbero mangiato
in testa. Sì, avresti faticato come un pazzo.
Pazzesca.
Sì, quindi ci sono un sacco di ragioni alla fine, cioè se dovessimo iniziare a elencare le ragioni, sempre quelle controverse, meno controverse, soprattutto quelle controverse, per far sì che le persone si siano veramente rotte le balle, che forse ambiscano all'idea che qualcosa distrugga tutto e si riparta in qualche maniera da capo, quindi la tabula rasa.
È brutto in realtà come pensiero, perché non dovrebbe nascere, no?
A me un po' piace in realtà.
Si può dire? Ma se si può dire, sì. Sì. Cioè, perché comunque in parte...
Per me l'idea che scoppi tutto, cioè, non, mi spiace che le persone... No, non vorrei... Cioè, capitemi, non voglio che la gente soffra,
sì.
Certo. Quello no. Però l'idea che arrivi quelle bombe che non esistono, in cui distruggono tutto e le persone si salvano, ma che ne so, forse non è così male.
Ma...
Ci sarebbero dei problemi pazzeschi, perché io non voglio morire per un mal di denti, non voglio... Su questo non ci piove. È che il punto di equilibrio fra progresso e benessere dell'umanità forse l'abbiamo un po'
l'abbiamo raggiunto.
Superato.
Secondo me siamo in stallo.
Siamo
cioè,
un
l'aereo
po' in stallo.
È arrivato in cima, sta lì, ma da qualche direzione dobbiamo cambiarla. Quindi siamo di fronte a un cambiamento epocale, nella percezione del tempo, nei livelli energetici del pianeta, nell'economia e poi a grandi livelli anche nel...
Bello Samuele Salerno. Allora, in no a un attacco informatico, questo buona cosa. Poi ci sono le neurodivergenze, ecco, esatto, che è ancora un altro discorso. Neurodivergenze vuol dire persone che soffrono ancora di più ad adattarsi a un ambiente come quello di adesso. Cioè non è che adesso ci sono più ADHD, è che escono fuori tutti perché stanno tutti male in un mondo iperstimolato, no? Cioè se hai l'ADHD e lavori in una foresta, magari fai il cacciatore raccoglitore, esatto,
perché hai l'attenzione dispersa a sentire,
sì,
ogni scricchiolino.
Probabilmente hai maggiore vantaggio, quindi invece questa società diventa un handicap. Infatti le neurodivergenze non sono patologie, ma lo possono diventare quando si disadattano, eccetera. Però mi piace questa di Samuele Salerno. Piace anche a me l'idea del reset, ma non nel senso di una rivoluzione o di una guerra, ma una IA governativa ci starebbe.
Beh, alla domanda diretta, quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, fatta Elon Musk, mm-hmm. E lui ha detto sarà un AI.
Bello.
Elon, persona particolare, ma di sicuro ha un cervello da 3 gigatoni, sì. E quello che dice è...
Ieri mi ha detto una cosa fighissima su Elon Musk, mi ha detto che quanto lui si innamora, perché lui si innamora della gente con cui lavorano, tipo, non so, c'è una nuova collaboratrice...
Infatti ha 35 mogli.
Sì, ha 2000 mogli. Ha detto che però è talmente neurodivergente e un po' Asperger, che quando, non so, c'è la nuova segretaria figa che gli piace, gli manda un'email dicendogli, so che sei appassionata di cavalli, se fai l'amore con te, ti regalo un cavallo. Lei gli dice, ma vai a fanculo, grazie, apprezzo comunque la risposta. Pazzesco. Comunque, quando si parla di razzi, di missili, di futuro, lui ne sa, ecco. Non sarà esperto di relazioni, ma di futuro magari un po' ci acchiappa.
Beh, ragazzi, questa è una persona che da solo è il CEO di Tesla, che
ha ideato... Lancia missili giganti.
Lancia missili, vuole andare su Marte, sta impiantando dei chip nel cervello delle persone. Cioè, poi può piacere o no. Ma lui non è il CEO. Cioè Jobs, che a me piace tantissimo, era il CEO, il visionario, ma non era un tecnico.
Elon, qua è tutto.
Elon, cioè, è il tecnico, ragazzi. Cioè, quando c'è una merda in azienda, viene lui a risolverla.
Per me fa il debug anche quando ci sono dei casini.
Può essere. Quindi intanto farà anche qualche tweet scemo, ma glielo si può anche concedere.
Basterebbe semplicemente un blackout, Ciro dice, basterebbe semplicemente un blackout elettrico a livello mondiale di 3 giorni. Può darsi, effettivamente, una bella zaffata solare... Vento, chi lo sa.
Sai cosa? Quando è scoppiato il lockdown, tragico, pazzesco, devastante a livello psico, tutto quello che vogliamo, io in tutta questa devastazione speravo in una cosa sola che portasse il lockdown. E, spoiler, non l'ha portata. Una nuova percezione della morte. Perché il senso di morte è la spinta vitale. Cioè l'animale, la prima cosa che c'ha, cioè mangiare, riprodursi e sopravvivere. Noi tutte queste 3 cose le abbiamo perse, perché noi pensiamo di essere immortali. Quindi io mi ammazzo di cibo, spazzatura, perché tanto c'è il sistema sanitario.
Oppure il contraltare cos'è? Che andiamo dietro a coglioni, tipo quello, come si chiama, Brian Johnson, che dice che vivremo per sempre. Cioè siamo polarizzati sulla morte in maniera pazzesca.
Sì, però
non la usiamo,
l'altro lato, il dark side della morte. Perché se noi pensiamo che se non mangiamo bene, cazzo, staremo male. E a livello economico, spoiler, la sanità... andrà veramente male.
Sì, preparatevi, ragazzi.
Preparatevi, perché se non ci prendiamo cura della nostra salute, mamma sistema sanitario non ci sarà più. Perché adesso...
Sì, ma velocemente.
Ma velocemente.
Cioè, 1 anno e mezzo, 2 per me crolla.
Il main business ora delle banche, dei consulenti, è vendere l'assicurazione sanitaria.
Mia madre sarà 5 anni che non entra in un ASL. Cioè...
E non è voluto dai medici, a nostra discolpa.
No, no.
Io lavoro nel sistema pubblico, io certo, vorrei che fosse
per
ottimale.
Per il momento anch'io.
Però attualmente non è ottimale e le prospettive non sono rosee, purtroppo. Però quel concetto di morte dovrebbe farci percepire che se non ci mettiamo un po' in moto noi, iniziamo a snellire i pensieri, frequentare persone migliori, avere prospettive un po' più a lungo termine, ci acchiappa sta falce. Ci acchiappa male. E non ce la siamo neanche goduta prima.
Sì, probabilmente ritorno a questa ricerca di tabula rasa. Probabilmente molte persone hanno anche l'idea di non riuscire più a cambiare. No? Cioè, in quest'ottica di resilienza perenne, di resistenza, c'è anche un po' l'idea in molta gente che sia troppo tardi, che non ce la faremo più... che insomma si salvi chi può in questo momento, ognuno ottenga il suo orticello, e... anche perché ragazzi nessuno va più a votare, cioè stanno succedendo in questo momento a livello governativo delle cose pazzesche, non le sto neanche a ripetere, e non gliene frega un cazzo a nessuno, sì. Cioè abbiamo il presidente della regione, il resto domiciliare che non si è ancora dimesso, cioè, roba che in un posto normale pensano che siamo mai, e cioè accettiamo tutto. Ormai accettiamo tutto e tristemente ognuno di noi si rende conto che stiamo accettando qualunque nefandezza a livello politico, sociale, di relazioni, di lavoro, di posti di lavoro, università, cazzo, ma tu l'hai sentito l'altro giorno quelli di Salerno in cui c'è, sembra, da quello che dice l'Espresso, c'è il capo della scuola di specializzazione in chirurgia plastica che tipo vessava solite storie che ogni tanto escono fuori, specializzandi che piangevano, battute omofobe, sequestrati 10 ore in un... Insomma, c'è un articolo sull'Espresso, andate a vedere, ma cercate su internet, scuola di specializzazione, chirurgia, plastica, Salerno, minchia, una storia horror, no?
Cioè, tra l'altro, come pensavano di passare inosservati? Cioè, ormai abbiamo i registratori degli occhiali.
Ma perché il senso di impunità, il senso di tranquillità di alcune persone... Ma anche, scusami, la giunta qua in Liguria... Ma minchia, ma in un momento siamo tutti controllati. Cioè, sto qua si tirava sul bavero e andava... Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, ti rendi conto? Cioè, ci sono dovunque telecamere. Cioè, ormai ti tirano le cimici così a manciate addosso. E perché c'è un senso di impunità che in questo momento... E poi perché, alla fine... Le persone, noi cittadini stiamo accettando qualunque cosa.
Beh, ma comunque la spinta al cambiamento personale, a superare, parola inflazionata, ma lo status quo, non c'è più. Cioè, se non c'è la forza di alzarsi al mattino, rifare il letto e andare in palestra, andare a correre, quello che volete, ma come si può cambiare un governo? È ovvio che i governanti fanno quello che vogliono, ma perché noi glielo lasciamo? Ma non è una colpa di nessuno, è un lento stillicidio. Perché ci hai avvelenato con le merendine zuccherate, col cibo spazzatura, con tutta questa dopamina a basso costo?
Esatto, e poi le persone, adesso c'è una grande, adesso faccio una smarchettata pazzesca, c'è tutta questa fissazione con gli integratori, no? Che io li uso, li prescrivo, eccetera, e in questo momento è in corso il lancio di un mio videocorso. Marchettata però sugli integratori, perché dovevo fare chiarezza, nel senso, ci sono persone che pensano di utilizzare gli integratori per mettere a posto tutte queste robe qua, no? Cioè, integratori che non servono a niente. Cioè, noi abbiamo fatto un po' di studi, abbiamo estratto 15 integratori che servono, no? Tutti gli altri che la gente compra, li compra nell'idea di mettere una pezza a stili di vita di merda.
Di delegare all'esterno.
Sì, 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 di comprare la pillola magica, no? Ripeto, andate a vedere, La scienza degli integratori, trovate il link in descrizione. Scusate, ma devo smarchettare ogni tanto. Bene, pazienza.
No, super inerente.
Perché... Sì, esatto, cioè nel senso io penso che supererò questo problema, no, di lifestyle, di stile di vita, prendendo cose strane, e oggettivamente senti in giro un sacco di persone che spingono strano, perché la vita eterna di Brian Johnson di fatto viene allucinata con l'utilizzo di 40 integratori al giorno, 50 integratori al giorno.
Ma io di lui apprezzo che sta comunque facendo ricerca di sue spese, quindi chissà che magari con tutti questi parametri, però fa passare un messaggio strano che si può tendere all'immortalità. Ma poi chi la vuole st'immortalità? Cioè dopo un po', questo famoso cambiamento,
io
questo
ti dico,
reset.
Oggettivamente potrei anche, cioè in un contesto bello sì, mi piace, ma cioè, oggettivamente no, insomma, molte persone si chiedono, ma io voglio vivere per sempre una vita di merda, perché adesso molta gente si chiede questo.
Perché si allunga la vecchiaia, non si allunga, vabbè, più o meno tutte le fasi, ma principalmente la vecchiaia.
Sì, si passano tanti anni vivendo male, nuovamente per questo benessere che dovrebbe essere la cosa più bella di questa società. Cioè, alla fine noi passiamo 15-20 anni di polipatologie in cui soffriamo, dolore cronico, la gente dice maledetti medici che non ci aiutate, esatto. Ma mizzega, maledetti medici, cioè effettivamente l'unica cosa che dovremmo fare noi forse è puntare un po' di più tanto sulla prevenzione, però ragazzi la maggior parte delle cose che abbiamo noi uomini e donne del mondo occidentale sono patologie che potevamo evitare, no?
E spoiler anche qui, ora si è permesso, abbiamo avuto la potenza economica e di risorse umane per gestire questa cronicità, ma tra un po' non ci sarà più. Non ci sarà più, come non ci sarà un'assistenza pensionistica. Perché
quindi farete bene a pensare alla prevenzione, ragazzi e ragazze.
È un investimento, ma sull'immediato già, perché banalmente andando a correre si normalizzano i livelli di dopamina, tutto quello che poi farete dopo sarà più entusiasmante, più carico. Se no, io ultimamente mi chiedo anche, quando guardiamo un film, bene, ma cosa lo guardi a fare? No, non ti viene a volte questo dubbio?
Sì, io ho costantemente la sensazione di perdere tempo.
Sì.
Di fatto, alle volte è così, però sinceramente io sto avendo un'aberreazione nei confronti di qualunque genere di, chiamiamo, stimolo dopaminico, e mi rendo conto forse eccessiva dall'altra parte, come mi accusava. Ieri ho fatto una presentazione a Milano, a Feltrinelli, con Alessandro De Concini, sì. Mi ha fatto un po' il culo su questa cosa, ma... Io penso che l'eccesso di ricerca di soddisfazione dopaminica sia un problema. Oggettivamente è anche un problema poi andare troppo ortogonali a questa cosa. C'è una cosa bella, una bella osservazione. Io trovo che, allora vediamo questa, io trovo che tra persone intelligenti stiamo sempre a far salotti intellettuali parlando di questi argomenti, lamentandoci la direzione che ha preso l'umanità, ma poi con i fatti non facciamo nulla.
Vero, vero. Ma secondo me io ho anche questa sensazione che entrerà un grande player religioso. Anche qui c'è un vuoto di business religioso nei paesi occidentali notevole. Non si sente.
Sì, la Chiesa regge, ma per ragioni politiche, non spirituali. Sì.
No, però quella roba lì ci manca. Perché l'essere umano ha sempre avuto un credo. Sì. E il fatto di non averlo più nella maggior parte degli occidentali è grave. Uno, perché è uno dei fattori di protezione, ad esempio, dal suicidio, dalla depressione.
Certo. Ma è oggettivamente un portatore di senso nell'esistenza dell'uomo, dell'essere umano.
Sì. Cioè, ha mandato avanti la popolazione in dei periodi decisamente critici. Io non avrei voluto vivere nel Medioevo.
No.
Se mi rompevo un dito, mi amputavano una gamba.
Ma,
certo. E se non morivo...
ma io neanche 100 anni fa. No. È ovvio che preferisco vivere oggi. Però quello che dicevamo è proprio questa... forse perdita di senso connessa anche a quell'aspetto spirituale,
esatto.
Magari.
Cioè, che senso ha fare le cose? Cioè, io devo andare al lavoro, ma ormai, oggettivamente, noi siamo dei professionisti, chi ha avuto il suo ambito, eccetera. Ma un professionista nella media va a lavorare per pagare le bollette.
Sì, o per pagare, diciamo, gratificazioni che gli permettono poi di continuare a lavorare per comprare altre gratificazioni.
Sì.
Alla fine.
Sì, certo, non è che uno deve vedere...
Ci perdiamo dei dettagli, a mio parere.
Ah, tantissimi. Non abbiamo più i sensori, la sensibilità al dettaglio. Tutto è superfluo. Uno può fare una settimana in montagna a fare meditazione, ma la testa non è in montagna.
Sì, stai già pensando quando ritorno a casa, devo fare questo, quest'altro, c'ho il mutuo, oppure cambio la macchina. Cambiare la macchina? Ma io mi chiedo, effettivamente, questo è un altro cazzo di casino che non riesco a capire, ma c'hanno tutti la fissa della macchina. Cioè, abbiamo una crisi climatica inequivocabile. Adesso uscirà solo, sicuramente uscirà quello, no.
Guarda come si impegna.
Sì, esatto. Crisi climatica, subito, ma no, maledetti, vaccini, clima, bastardi, psichiatri di merda al servizio delle multinazionali. Ok, c'è una crisi climatica, cioè... Andare in automobile è impossibile, cioè è un luogo della mente, tu che guidi l'automobile cabrio col vento nei capelli, insomma tu nei capelli. Cioè, queste cose, cioè, ormai non esiste più, cioè, e la gente continua a comprare delle cazzo di automobili, è questo che mi stupisce. E se chiudono, vogliono fare i centri storici pedonali, si incazzano, no, io devo arrivare dove voglio, devo essere lì dove voglio, voglio arrivare del centro pedonale.
Ma allora, su questo ha fatto un'osservazione bellissima Fedez.
Mm-hmm.
Questo è un tema caro.
Mi sembra strano, ma voglio... No, scherzo.
Ma no, lui ha descritto la pubblicamente.
Sì, ma sto scherzando.
Fedez, che è di là e ci sente.
Sì, è di là.
No, nell'altra... Lui... Spero di aver interpretato bene che cosa ha detto lui, ma lui ha fatto un'osservazione molto bella, secondo me. Lui ha detto, io ho desiderato per anni arrivare ad avere un potere economico per comprarmi la Lamborghini e sentirmi bene. Lui aveva questo obiettivo, questo goal, a dire, io quando avrò questa cazzo di Lamborghini tra le mani, mi sentirò bene, sarò arrivato, avrò riconoscimento sociale, sarà frutto del mio lavoro, eccetera, eccetera. Ha descritto il momento in cui ha comprato la Lamborghini e l'ha guidata. L'ha descritto quasi come un attacco di panico, perché si è reso conto che quella roba lì non era niente, era una gratificazione di un minuto. E lui diceva, io non ero appassionato di auto, poi dopo ha comprato altre auto, perché comunque...
Diciamo che se avesse studiato bene filosofia poteva prevedere che sarebbe andata
che
così.
Che sarebbe andata così. Poi magari è stato un traino per fargli fare quello che ha fatto negli anni, no? A dire, io ho quell'obiettivo lì, mi adopero per raggiungerlo. Però poi, raggiunto quella cosa lì, si è reso conto che era uno stereotipo, che era totalmente lontano da quello che era lui, perché diceva, a me delle auto non me ne fregava niente. Non è che andavo in pista al Mugello, che allora ti affitti la macchina o fai il rally locale, eccetera. No, era l'idea della Lambo, che è crollata in un attimo solo. E immaginate...
Ma da quanto tempo è che c'è l'idea della... Perché sta cazzo di Lambo è un po' di anni che... La Lambo verde pisello.
Sì, sì, esatto.
Questa qua è una roba che, cioè, io non, cioè, no, beh, un tempo c'era la Ferrari, sì, non è cambiata niente. La Ferrari rossa, Lambo verde. Sì,
sì, sempre c'è sempre stato.
C'è sempre qualcuno che si intrippa di una macchina per riprova sociale, cose del genere.
Ma
credo.
Non lo so, secondo me chi ha sta cosa potrebbe affittarla. Adesso le affittano anche.
Ma veramente, ci avevo pensato, volevo affittare una supercar a vedere che
la
cosa succede.
La sensazione che ti dà. Ma magari ci si sente degli stronzi.
A dire, a parte che a me verrebbe subito un attacco di panico, perché io soffro di claustrofobia e l'ultima volta che un mio amico ricco mi ha fatto entrare in una di queste macchine qua, Cioè, io ti giuro, ci sono stati. Ho detto, tira giù il vetro, cazzo. È venuto 5 centimetri di vetro. E dicevo, minchia, ragazzi, un casino della Madonna. Cioè, no, non io non parlare. No, non ce la faccio. Poi, io vorrei più una roba grossa, tipo un
Raptor.
Sì, un Hammer, quelle robe lì. Esatto. No, la Lambo mi viene il panico. Non l'affitto neanche.
Passa sotto i camion, la Lambo, cioè a seconda di come si guida. Poi sono macchine da pista, sono mica fatte per
ma
andare
sì, infatti,
per la strada.
Cioè c'è un cordolino così, ti sì. Salta tutta la sospensione.
O il Cybertruck, io lì ti ci vedo invece.
Sì, è vero. Stavo guardando, non mi sembra una gran cosa questa di Fedez, anche considerando l'età. Pensando questo mito esisterà sempre. No, sì, ma infatti quello che dicevamo, cioè quello, ho capito cosa diceva Davide, cioè nel senso che si è reso conto, in maniera proprio toccandolo con mano, che ha raggiunto questo sogno. Ma in effetti i sogni non andrebbero probabilmente raggiunti mai. E comunque per me Fedez vuole la fine del mondo. Sono convinto che Fedez sia uno di quelli che voglia la tabula rasa, non solo per, diciamo, le derive recenti della sua vita familiare, però l'idea di ripartire da capo credo che possa piacere a una persona come lui.
Sì, perché comunque al di là che possa piacere o no, io lo reputo una persona con determinate qualità.
Beh, ha sdoganato tutte le cose della salute mentale, che insomma...
Ci ha messo la faccia?
Sì, ci ha messo la faccia e ha fatto capire che nonostante il grano non è detto che vieni seguito bene, non è detto che stai bene, insomma, quindi...
Quando ha avuto quella crisi dopo l'episodio del Festival di Sanremo, lui ci ha messo la faccia a dire, l'ha detto lui, quindi penso di non violare nessuna privacy.
Don't Look Up, vedi che ritorna sta roba.
Sì. Film importante, passate un po' in sordina.
È passato in sordina, anche un po' denigrato, ma in realtà a me è piaciuto, mi ha dato una bella idea. Non so, quindi credo che parliamo di fine del mondo nell'idea forse anche un po' di controllarla, ma purtroppo non controlleremo niente. Non so se... cioè facciamo finta di volerla perché sappiamo che sarà inevitabile, quindi abbiamo quell'idea adolescenziale di controllarla tramite l'idea di volere una cosa negativa per noi, forse, alla fine.
Sì, la risoluzione... ho avuto un incontro ad Amsterdam con un imprenditore americano molto importante nel suo settore. Mm-hmm. Lui ha la seconda azienda più grossa negli Stati Uniti, quindi nel mondo, di scenari di realtà virtuale applicati alla salute mentale. Mm-hmm. Abbiamo fatto un bel incontro, abbiamo parlato di lavoro, eccetera, eccetera. Poi, a un certo punto, nella pausa in cui si parla di pourparler, è uscito un po' l'argomento guerra, no? Volevamo sapere un americano che cosa ne pensava. E lui ha tagliato corto e ha detto, giustamente, un pensiero che mi faccio spesso anch'io, io dedico le mie energie solo a quello che posso controllare. La guerra non è sotto il nostro controllo. Certo, sapere che cosa può succedere, se si può dare una mano, benissimo, però è anche un po' utopico quello. Non è che se io penso all'Ucraina, aiuto l'Ucraina, no. Ok, quindi è un po' un pensiero fuga per pulirsi la coscienza. Però cosa posso fare nel mio piccolino, nelle mie relazioni più intime, col mio partner, con i miei familiari, sul lavoro? Cosa posso fare di meglio? E lì dedicare le energie. Perché spesso si parla di grandi sistemi, climate change, va bene. Ma come può una persona dedicare tante energie al climate change? Cosa può fare?
Sì, arrabbiarsi eccessivamente, soffrire eccessivamente. Può essere. Probabilmente... la nostra serenità in qualche maniera porta un pezzettino di protezione rispetto a una grande catastrofe, forse se noi siamo delle persone un pochino più consapevoli, un pochino più serene, un pochino più felici, in qualche maniera emaniamo da un punto di vista sociale un'aura che unita a tutte le altre forse porta protezione. D'altra parte vi è da dire che nonostante tutto bisognerebbe comunque continuare a votare bene se possibile.
Se no non esatto. Si cambia nulla,
esatto.
Sicuramente.
Provare a continuare, insomma, nel nostro piccolo, non so, a fare la differenziata magari, cioè a fare piccole cose, perché alla fine è vero che posso lamentarmi, però la differenziata possiamo farla.
Sì.
No?
Piccolo sforzo.
Possiamo, piccolo sforzo, possiamo essere meno aggressivi nella nostra quotidianità, magari, perché forse la guerra è un po' un'emanazione frattale di quella che è l'aggressività di tutti i singoli elementi di questa società, perché
sì,
poi l'aggressività esce.
Sì, e non è una colpa, se siamo arrabbiati c'è qualcosa che va prima di noi, perché il singolo può essere arrabbiato, ma qui è una collettività che è in ira e disperde queste energie fondamentalmente, perché non è un'ira coinvogliata in niente.
Sì, è una ira che è una valenza liberalmente che può reagire in maniera libera. Bellissima citazione di Ciro, tabula rasa elettrificata, CSI, bravissimo, top. Grande, grande
vero,
disco.
Vero, vero.
Una, Vincenzo, vediamo cosa ci dico, una delle tante mie delizie di vivere in Giappone... di vivere in Giappone, credo, è che la macchina è una cosa inutile, superflua. Trasporti pubblici efficientissimi, sì, confermo. Shinkansen ti dicono che arriva alle 17.30, alle 17.30 c'è davanti alla porta che si apre.
Pazzesco.
È incredibile.
Poi, forse c'è anche una controparte.
Fantascienza per voi in Italia, sì Vincenzo, fantascienza. Anche se un po' io ultimamente sto usando un sacco i mezzi pubblici, i treni, mi stanno entusiasmando perché ho scoperto che io, essendo proprio super sensibile ai rumori, mi metto le mie cuffie, quelle noise reduction, computer davanti, ma io vado anche in Cina così.
Si può lavorare,
si può lavorare benissimo.
No. Devi star lì, stare attento, rischio più di incidenti.
Stai usando treni anche tu?
Sì, piccoli spostamenti sì.
Poi... Ma io anche i lunghi, cioè adesso quando vado a Pietra Ligure, tipo lunedì e torno il martedì, sempre in treno.
E che in questa fase non ho orari precisi, spesso finisco tardi, non ci sono i treni, poi bisogna scontrarsi anche un po' con l'efficienza dei mezzi che abbiamo purtroppo. E sempre sulla musica mi viene un collegamento, no? Che ha fatto riferimento all'album.
Sì.
Tu suoni qui, hai un sacco di chitarre, di bassi, di tastiere, pianole, strumenti digitali di ogni tipo. Anch'io suono nel mio piccolo.
Suoni il basso tu, no?
Basso. A volte non ti viene da dire, ma cosa suono a fare? Cioè negli anni 70 si suonava perché facevi il gruppo, perché speravi magari di avere un po' di successo, far la serata, avere più appeal con i partner, eccetera. Ora... è già stato suonato tutto o quasi tutto. In qualsiasi modo, apri YouTube, c'è la bambina di 7 anni che suona il basso come io non suonerò in 10 vite, no?
La bambina giapponese.
Giapponese, probabilmente. Quindi anche quel senso lì. Però non la voglio vedere in versione catastrofista.
Allora, posso dirti una cosa? Io continuo a suonare con una gioia. L'unica cosa nella mia vita che veramente sono certo che non cambierà mai è la musica.
È quello che bisogna raggiungere, cioè farlo per il piacere di farlo.
Guarda, io non vedo l'ora a fine giornata di farmi quell'oretta di pratica sulla chitarra. Ma chi mi smuove a me? Cioè, io se esplode tutto, ma mi restano 6 corde, io sono ecco, questa è una roba che è una grossa fortuna che ho, io penso. Perché su questa non mi sono mai posto nessuna domanda. Sì, a me è venuto in mente di famoso, non famoso, fare il gruppo, non gruppo, bello, brutto, cioè... Però se sono da solo, anche se fossi in mezzo a un prato con una chitarra, io sono... Ecco, cazzo, mi hai fatto grazie perché mi hai dato una bella cosa. Ecco, su quello io credo che la musica sia la cosa che più mi fa star bene.
Ma perché? Perché la musica disattiva
Per me è meditazione. Per me suonare è sempre stato una forma di meditazione alla fine.
Apre l'emotivo.
Fare scale.
Cioè... Esatto. E non si può suonare se si pensa...
Logic Pro X Italia, grande! Ciao Marco! Sto qua è il più grande esperto di Logic Pro.
Mica da poco.
No, ma sto qua è il numero uno. Ciao Marco, grande. Stavamo parlando della fine del mondo, robette, da fine pomeriggio.
Però sul Titanic il violinista continuava a suonare, quindi noi continueremo a suonare in questo scenario.
Maria Teresa, per me suonare uguale, meditazione, Björk, grande, abbiamo triggerato una roba ed è arrivato Logic Pro Italia, grande Marco.
Ma anche di quello si parla poco, eh?
Sì.
Però vedo che nei post, nei social, nei nostri social, quando fai un riferimento a un film, a un brano musicale... La gente si attiva.
Sì, perché comunque smuovi subito l'elemento emotivo, l'elemento dell'emozione, il sentimento, alla fine arriva. Bene, allora, grazie Davide, grazie Moreno per considerarmi un punto di riferimento nella salute mentale, grazie. Ecco, a proposito del punto di riferimento, se non sapete chi è Davide Bianchi, è uno psichiatra top, andate su TikTok, seguitelo. Lo trova prevalentemente TikTok.
Prevalentemente TikTok, poi riposto un po'
lavorando,
su Instagram.
Stai lavorando, un po' Instagram, cercatelo però che è
o sul
uno.
Sito internet davide-bianchi.com che è un po' il campo base.
È bello, è molto figo. Va bene, ciao a tutti, ciao. E io sono arrivato che stavate parlando di musica, vedi, Logic Pro, Marco è arrivato. Che stavate... Grazie davvero, spoiler, se non sapete come orientarvi nel mondo degli integratori, non comprateli tutti a cazzo, ma andate giù nella descrizione, cercate la scienza degli integratori, giù sotto, c'è un videocorso che è in offerta ancora per pochi giorni, lo trovate qua sotto, nella descrizione da qualche parte, o se no cercate su Instagram, andate su Instagram nella link in bio, insomma sbattetevi e vedrete che è una figata, è in un'offerta lancio super conveniente e grazie Davide.
Grazie a te Valerio.
Ciao a tutti, ciao.